La vita privata nei castelli. Al tempo delle castelle, la parola castellano ebbe tre significati diversi, o per dir meglio, fu adoperata ad indicare tre diverse classi di persone. Era castellano il signore di uno o più castelli. Era castellano colui che, nel nome del Signore, teneva il governo di un castello. E castellano si chiamava pure chi dimorava nelle castella, cioè nelle piccole terre cinte di mura e dominate da una rocca. Nelle regioni d'Italia dove fiorì la vita comunale e repubblicana, la parola era per lo più usata nel secondo significato, come quello che corrispondeva al maggior numero di casi. Nel vocabolario del Manuzzi, alla voce castellano, lo registra infatti innanzi di ogni altro e prima scrive «Capitano di castello, che signore di esso». E quando la parola racchiudeva il concetto della signoria, non implicava quello della dimora. Occorre infatti ad ogni momento la locuzione di molte o di poche terre castellano. Invece, nei paesi dove il sistema feudale ebbe il suo naturale compimento nella monarchia unitaria, grazie alla intricata rete di privilegi, di prerogative o di interessi che fissava il signore alla terra e lo costringeva a risiedervi, per castellano, in ogni tempo, si intese comunemente il signore dimorante nel castello, il quale castello, dalla secolare e non interrotta consuetudine, venne prendendo una certa aria di famiglia, si adattò ai successivi crescenti bisogni, si piegò quindi quasi ai minuti capricci dei padroni, ciò che ne rispecchiò poi fedelmente l'indole e le abitudini. Fra questo castellano campagnuolo e il signore dimorante nella città, e più il principe dei nuovi principati italiani dell'epoca e del Rinascimento, corrono delle differenze così profonde che la distanza di un secolo non ne darebbe di maggiori. Differenze nel campo dell'azione e delle attribuzioni politiche, differenze nell'ordinamento domestico e nelle abitudini di vita quotidiana. Le corti, le più ricche, più sfarzose, più colte, più popolose, ebbero storiografi e descrittori di abbondanza, mentre ne difettarono ai castelli. E ognuno di quelli storiografi e descrittori fu in questi ultimi tempi argomento di nuovi e minutissimi commenti e raffronti, sinché non si può oramai trovare in essi notizia che non sia già stata a sazietà detta e ripetuta. E anche riguardo ai castelli, le notizie raccolte nei libri riflettono bensì molti momenti della vita privata, ma di preferenza quelli che si connettono con quella pubblica. Quali sarebbero le feste e i ricevimenti, o che hanno in alcun modo attinenza con le arti e con la cultura generale? Ora, noi, gente positiva, abbiamo oggi delle curiosità più minute e meno discrete. Non ci basta sapere come quei fastosi signori accogliessero i frequenti ospiti, come ordinassero i banchetti, come uscissero a cavalcate, come vestissero nelle solenni occasioni, come si raccogliessero la sera in illustre compagnia a novellare o a ragionare di ornate cose. Ma ci prende un indiscreto desiderio di entrare nelle più intime camere loro, di assistere la mattina al loro primo levare, di accompagnarli passo passo per tutta la giornata, di sorprendere le loro più gelose debolezze, di sedere alla loro tavola quando pranzano in famiglia, di gustare le loro vivande, di ascoltare i loro discorsi coi servitori e con le donne. E quando la sera prendono commiato dai familiari, di seguirli lungo i corridoi oscuri o su per le scale tortuose e di accompagnarli in camera, a meno che, fatti da qualche dolce ragione, sospettosi e gelosi, non ce ne chiudono l'uscio sul muso e non tirano il chiavistello. Queste nozioni, i libri, che ci si mettono di proposito, non ce le danno. Si possono bensì racimolare qua e là dei novelieri e così mi sono industriato a fare, ma è bene dove le cose parlano, lasciar parlare le cose, le quali la sanno lunga e sono al solito più sincere che gli uomini. Innanzi di conoscere il castellano, vediamo dunque di visitare il castello. Il castello del secolo XV ha già alquanto dimesso dalla originaria spavalderia bellicosa. Ancora gli durano le torri e taluni fossati, ma le varie cinte che nei secoli precedenti lo fasciavano tutto intorno e gli toglievano l'aria e la vista, sono in parte cadute e in parte dimezzate per l'altezza. Reggono gli stecconi delle pergole o danno appoggio alle spalliere. Noi dobbiamo però, se ci è caro averne la giusta mozione, imbrigliare alquanto la fantasia amplificatrice, la quale suole rappresentarci il castello feudale d'assai più vasto che in realtà non fosse. A mano che le facoltà di muovere e i mezzi di sostenere la guerra vennero restringendosi dai signori di terre ai signori di stati. Il castello feudale, ove dimoravano i padroni, prese meno spazio e apparve meno imponente. Con l'assodarsi delle monarchie, cessò ai signori il diritto di levare genti e la necessità di allogarle in chiusi recinti, a guardia della rocca. Gli apparecchi belligeri che sul principio del secolo XV alcuni signori amavano ancora disporre intorno al maniero ci stanno più a testimonianza di prerogative nobiliari che a pratica difesa. E perché sono incomodi e costosi? Ci durano poco, perdurando, sono causa che il padrone slogge dall'antica e si fabbrichi nella vicinanza una nuova dimora. I castelli dei privati signori che ancora ci rimangono in quel tempo sono ben lontani dal fastoso apparecchio che un secolo e mezzo o due secoli più tardi fa delle ville signoresche altrettanti luoghi incantati, dove gli spaziosi giardini, le gradinate a terrazzi e gli alberi secolari diventano elementi architettonici e combinano insieme col palazzo ad una magnifica e armoniosa veduta. Il giardino del secolo XV più si assomiglia ad un orto che ai lambiccati giardini del 600 o del 700. Esso è quasi sempre chiuso fra muraglie alte, onde prendere un'apparenza claustrale, che non disdice all'ordinamento interno della casa. Al di fuori, il castello ha un aspetto severo e spesso arcigno. Da una larga porta o per un atrio spazioso si riesce nel cortile, lastricato a lastroni massicci, intorno al quale corrono le quattro pareti della casa, aperte in portici, e logge e fregiati i muri con fasce a rabeschi e colori, con stemmi di pietra o dipinti, o con storie figurate. Nel mezzo del cortile ci sta il pozzo o la cisterna, col parapetto fatto di pietre o marmi scolpiti, col tettuccio a colonnini o con le staffe di ferro battuto a delicati fiorami che reggono la carrucola. A volte, fra i monti, dove si può condurre al castello qualche acqua sorgiva, in un luogo del pozzo si trova una vasca che riceve zampilli dalla colonna che le sorge nel mezzo, o pioggia abbondante di stille da un albero fronzuto di naturale grandezza. Tutto ferro operato dalle radici, alle foglie e ai frutti. Sotto il portico, rasente al pieno muro, corre una fila di panche fisse con la spalliera vagamente intagliata. E tra il sommo della spalliera e la volta, alcune pitture a fresco narrano a episodi la vita del castello o del borgo. Una ci mostra il corpo di guardia. Nel fondo sta la rastrelliera, cui pendono le armi. Nel mezzo i soldati seduti al desco e bevono. Uno, briaco, fradicio, dorme. Altri giocano. Due si accapigliano e uno, ad un capo della tavola, una donna mostra all'amante la scena disgustosa per svogliarlo dalla intemperanza. Poi viene la bottega del beccaio, poi il mercato delle frutta e degli erbaggi, poi il sarto, poi lo speziale. Scene popolari e borghesi, tutte movimento, ispirate certo alla vista delle cose reali, testimonio preziosissimo delle costumanze locali, perché la ingenuità della fattura ed una certa rozzezza artistica attestano che il pittore ancora non conobbe l'arte nuova, che non attinse da maestri, ma si industriò alla meglio di rappresentare le cose che gli stavano intorno. Nel corpo della casa, opposto all'entrata, o in quello che apre esternamente sui luoghi meno belli, meno soleggiati e meno in vista, stanno le cucine, le dispense, il tinello e gli altri locali dati al servizio, al bucato e via dicendo. A seconda della maggiore o minore mole del castello e della sua giacitura, si trovano pure a pian terreno una o più camere fornite ad uso di ospizio per i viandanti. Certe volte queste camere stanno in qualche fabbrica staccata e vicina, con le scuderie, i canili, le stalle e il fienile. La cucina ha, nella vita signoresca di quel tempo, una importanza grandissima, quale a noi a stento possiamo concepire, anche quando confrontiamo alle modifiche nostre le formidabili mangiate di quei nostri maggiori. La castellana, pur sapendo di greco e di latino, caso più raro assai, a mio giudizio, di quanto sia stato detto e di quanto ci si creda, scende ogni giorno alla cucina, bada direttamente alla spesa e ne registra i conti in apposito libretto. Combina con il cuoco, o più comunemente con la cuoca, la lista del desinare. Misura il vino alla servitù. Vigila alla nettezza dei rami e delle stoviglie. Tutti i rami portano impressa l'arme della famiglia, come pure le brocche, le mezzine, i gotti e i piatti di stagno, e le belle armi scolpite mostrano i monumentali mortai. La cucina ha due immensi camini. Uno raccoglie sotto le ali della cappa i fornelli, l'altro, il maggiore, che ospiterebbe al coperto tutto quanto il servitorame, ha in un fianco, sotto la cappa, il forno e dal lato opposto, aperto nel muro del fondo, un passavivande che guarda nella sala da pranzo. Questa la conosciamo. Gli scrittori di storia, i novellieri, i diplomatici e i poeti ne hanno lasciato diligenti e ricorrenti descrizioni. D'altra parte, il suo arredamento non ha quella stabilità che si incontra in ogni altro membro della casa e, a norma delle circostanze e degli ospiti, variano le tappezzerie, variano i mobili e variano, soprattutto le argenterie, e del vasellame di cui, nelle occasioni solenne, il sire del castello fa grande e non sincera mostra, togliendone a prestito da qualche vicino o parente. Qui, soprattutto da principe a castellano, ci corre. Il principe del Rinascimento, venuto in subitanea e impensata grandezza, ama lo sfarzo degli apparati per naturale inclinazione artistica e per accoglimento politico. Egli sa che tanto più può, quanto più è creduto potere, e del potere è visibile indizio di magnificenza. Inoltre, salito all'altissimo grado per virtù di ingegno, egli pregia tutte le manifestazioni dell'ingegno umano e degli ingegni stessi, onde si circonda di poeti e di artisti, ne stimola coi danari ed onori l'attività, traendo dalla loro dimistichezza e dalle opere loro una nuova legittimità alla sua illegittima potenza. Il castellano, nobile di antica data, ha bensì ambizioni grandi, ma deve fare i conti con le rendite che il potere sovrano gli va continuamente assottigliando. Né in tempi di così instabili signorie e della rapida decadenza degli ordinamenti feudali, egli osa fare vistosa mostra di ricchezze, onde dei nuovi agi e delle nuove eleganze. Ama piuttosto fruire in famiglia che procacciare agli ospiti il godimento. Perciò troveremo più ornate e ricche le camere di sopra, destinate al dormire e all'abitare, che alla sala da pranzo o a quella antica sala baronale che ancora occupa al piano terreno il maggiore spazio. Ma che sia ostentazione di austerità, sia religione degli avi o sia piuttosto il trovarci sia disagio, il padrone lascia per lo più nuda, fredda e solenne quale l'ebbe dei padri. Due scale mettono ai piani superiori della casa. Una, stretta, oscura e rotta da frequenti ripiani, è destinata al disbrigo delle faccende domestiche. L'altra, spaziosa e chiara, è riservata ai signori. Questa, o sale visibilmente dal cortile coperta da un tettuccio posato su pilastrini o colonnini, o si svolge in branche regolari con scalini larghissimi e di poco rilievo. Nell'alta Italia non erano infrequenti le scale a chiocciola. Il castello di Sogne, in Val d'Aosta, ce ne mostra una veramente bella e degna di studio. Ogni gradino si impernia dall'uno dei capi di una colonna di granito sottilissima e di là allarga a ventaglio il suo piano affinché infligge nel muro l'altro capo, più lungo di un braccio. Rigirata sopra se stessa, descrivendo un circolo che misura oltre 4 metri di diametro, quella scala che pare impero con la sua elica enorme è il cavo di una torre. Ascende misteriosa, nascondendo a chi sale la persona che lo precede di pochi gradini, e ingrossando il suono di ogni passo e diffondendo in quel vento continuo che rendono le spire di una conchiglia. La sera, essa vi dà quella sottile inquietudine immaginosa, così piacevole agli adulti. Ogni passo e ogni voce svegliano mille echi di passi e di voci che sembrano turbinare nel vano e salire e smarrirsi poi via per i solai tenebrosi. Vi scattano rumori secchi, come il battere di un acciarino, spenti nell'attimo come la scintilla che ne lampeggia. Vi corrono fruscii morbidi come di veste che sfiorino la terra e rapidi come di una persona snella che si rimpiatti. Se altri vi precede con la lucerna, le muraglie, più che una luce, riflettono una bianchezza incerta, simile a quella irradiata dalle lampade degli altari, e fa più nera l'oscurità delle navate. Le camere di primo piano sono chiare e spaziose, i mobili pochi, ma ognuno di esse ha singolari pregi artistici. Gli intagli assottigliano il legno e gli danno la vaghezza e la leggerezza di un ricamo, senza scemare il punto di solidità. All'opposto di quanto segue oggidì, i meglio ornati non sono i mobili di pretto lusso, ma gli usuali, come i grandi stipi addossati al muro, le credenze, il seggiolone o la cattedra che fiancheggia il letto, la cui spalliera, impregnata al telaio, può all'occorrenza scendere e, posando sui bracciuoli, formare una tavola. Ai piedi del letto sta il cassone o la cassapanca, ornata da intagli a fiori o figure e con delicati fregi di ferro, alle maniglie e alla serratura. E quella cassapanca, che fu argomento di tante argute e inverosimili storie di novellieri, nella quale le donne riponevano le vesti più sfarzose. E poiché ancora non usava a poco di appendere agli armadi. Il letto a colonnini è coperto e fasciato di ricchissime cortine. Quando il signore conduceva la sposa al castello, la camera nuziale era tutta apparata di nuovo. Le altre camere della casa erano depredate per raccoglierne in quella tutti gli agi e le ricchezze. Si ponevano sul letto fin 4 materassi di bambagia. Le lenzuola erano di tela, sottilissime, tutte trapunte di seta ed oro, che doveva far ribrezzo a toccarle. Le coperte, di raso rosso, azzurro, cremisino, mostravano ricami di fili d'oro con le frange d'ogni intorno. Le cortine erano a liste alternate di velluto e damasco e tocca. 4 origlieri lavorati meravigliosamente a ricami e trine aspettavano le nobili teste. Alle pareti, arazzi storiati o vaghe stoffe sottile a ghirlande di fiori. Nel mezzo, sulla tavola, un tappeto alessandrino e un tappeto alessandrino pure sul palco che reggeva il letto. E intorno i forzieri, recati in dote dalla sposa, pieni di gemme, di monili, di stoffe preziose e di merletti. Ma tale fasto durava quanto la intima convivenza dei coniugi, i quali a breve andare si riducevano entrambi in meno ricchi appartamenti e spartivano fra di esse ed in seguito, con la figliolanza, le 4 materasse, che erano spesso le sole della casa, e delle quali più di una volta i figlioli maschi ignoravano, perché non menassero moglie, le tepide mollezze. Perché il lusso era grande, ma non pari al lusso le comodità, e quantomeno non le minute comodità, che tanto pregiamo ai giorni nostri. Avevano, onde a credere, che pregiassero soprattutto le comodità di spazio e grande e nuovissima a quei tempi ricchezza di luce e di aria. Nei secoli precedenti il castello era più ordinato a fortezza che a dimora, onde apriva non sulla campagna, ma sugli spazi compresi fra le varie cinte, strette e basse finestre. Ora ogni camera guardava intorno, oltre i recenti ruderi delle cinte, i campi e il cielo e lasciava entrare per le ampie e frequenti finestre i raggi, i profumi, i suoni che mandava la natura. E quelle finestre, dalla profonda strombatura, potevano essere la dimora consueta delle donne, a giudicarne dai sedili a muro che le fiancheggiavano e che solevano ricoprire di morbidi cuscini. Di là, le castellane aspettavano il marito o i figliuoli reduci dalle cacce, non dalle cacce festose e squillanti, raro e costoso sollazzo dato ai rari ospiti e delle quali esse pure erano parte, ma dalle cacce quotidiane, rude esercizio di forza e di astuzia, consueta e quasi unica educazione che i padri davano ai figli. Di là anche le giovani donne ammonivano il damo che s'aggirava cauteloso nei pressi del castello e con segnali convenuti gli davano la posta. Se non che, a scapito della poesia romantica e a gioia grande del demonio, esse solevano purtroppo concedere e richiedere amore a gente dimorante per gli uffici che vi tenessero nel castello, e la distribuzione degli appartamenti aiutava i raggiri infernali, perché le camere delle donne stavano tutte da un lato del castello e quelle degli uomini dall'altro. La famiglia del signore teneva in primo piano della casa, il secondo era destinato agli ospiti. Ciò dico dei castelli, non delle abitazioni signorili della città, nelle quali erano di solito serbate per i forestieri molte camere al piano terreno. La mattina, all'alba, il cortile è pieno del vario popolo di servi e dei valletti. Gli uni portano le provvigioni alle cucine, gli altri forbiscono le armi o i fornimenti per le cavalcature. Gli scozzoni strigliano i cavalli, il maggiordomo sotto il portico misura, pesa e registra il latte, le farine, le ova e il pollame che i villani arrecano alle prossime cascine. Nel secolo XIV ancora squillava al levare del sole il corno della torre maggiore. Ora quell'uso guerresco è dimesso. Il signore s'alza per tempo, poiché andò la sera innanzi per tempo, al riposo. Quando gli tocca levarsi ad ore insolite, egli ricorre allo svegliarino, che chiamavano allora Oriolo col destatoio, del quale verso la fine del secolo XV già l'uso era quasi comune. V'erano anzi orioli di così sottile congegno che all'ora voluta non solamente risuonavano stridendo, ma battevano l'acciarino e accendevano la candela. Appena desto, il castellano scendeva alle stufe, per il bagno, bella usanza dovuta alle crociate, che si andò perdendo di poi, e poi fu ripresa, che non è molto. Indi attendeva a vestirsi con l'aiuto del domestico, che si era tutta la notte giaciuto sul lettuccio accanto al letto padronale. Di dormir solo in camera non s'attentava nessuno. All'ospite era squisita cortesia offrire il castellano un posto nel proprio letto. E sempre o una dama o una vecchia fante dormiva o nel lettuccio accanto o al letto stesso della castellana. Di questa singolare e, a giudizio dei nostri tempi, fastidiosissima usanza sono piene le novelle. E poiché bisogna pur dire ogni cosa, la domestica non si rimuoveva di camera, nemmeno quando il rimanervi la riduceva a un terzo incomodo. Se non che i signori, quasi non avendola in conto di creatura umana, nulla curavano di lei. Com'era vestito, messer Castellano faceva le prime devozioni, prostrato all'inginocchiatoio, e la castellana nel piccolo oratorio adiacente alla sua camera. Bello il raccolto luogo di preghiera, con la volta azzurra, le crociere dorate e tutto stellato il cielo, e con le pareti dipinte a figure preganti inginocchiate fra le erbe e i fiori di un prato. Spesso devote immagini raffiguravano la castellana e il signore, riconoscibile all'arme di famiglia che portavano sulle vesti. E in fondo al prato sorgeva l'immagine del castello, dalle cui torri ascendeva fra nimbi un cielo, un volo di angeli e di santi. Poi tutta la famiglia si raccoglieva ad ascoltare la messa e a comunicare nella ricca e fastosa cappella, servita da un cappellano che risiedeva in castello. Dopo di che Madonna dava una prima capata alle cucine. Messere alle scuderie o alla sala d'armi, dove attendeva ad armeggiare coi figlioli o con gli ospiti o con gli scudieri. E le figliole girellavano nel giardino cogliendo fiori, dedicandoli intenzionalmente a lontani o a prossimi sospiranti. Quando la casa non aveva ospiti, i giorni del bucato, la signora e le figliole non disdegnavano scendere nell'orto a sciorinarvi i panni e nemmeno sdegnavano portarveli, stillanti nelle ceste, a ciò destinate, e se non era l'orto, era qualche alta terrazza vicina al letto, vicina al tetto. Altro ufficio della castellana e delle figliuole è la cura delle tappezzerie e degli arazzi, che si tengono piegati su appositi scaffali nella stanza, chiamata per l'appunto la guardaroba delle tappezzerie, ed è collocata di solito all'ultimo piano, il più asciutto della casa e il meno polveroso. Le fanti vi passano intere giornate a spiegare, battere, rimendare e a ripiegare i preziosi paramenti. Ma tale è il loro valore e in un tale pregio sono tenuti che per lo più vi attende direttamente la padrona. Ben inteso che a queste piccole cure le castellane non andavano vestite di broccato, di raso o di tocca, quali ce le siamo solitamente raffigurate. Simili vesti passavano per eredità dalla madre alla figliola, onde è da credere che non le portassero se non nelle grandi occasioni. In casa, anzi, il vestire era dismesso. Forti panni paesani a colori oscuri, biancheria grossa e, ahimè, mutata di rado, e ai piedi certe grosse pantofole di panno. Del signore, poi, non parliamo che tra le armi, la caccia, le scuderie e le visite ai poderi. Dio sa come si trovasse conciato la sera. Alle 10 della mattina uno squillo di corno annuncia il desinare. Anche nei giorni ordinari sono molti e grossi i piatti. Carni di bue, di cinghiale, capriolo, di montone, galline, fagiani e via dicendo, condite e fatte piccanti da salse formidabili, tutte arome e pizzicori mordenti, pepe, garofano, cannella, ginepro, ambra, belzoino, noce moscata, anice e altre nostrane e orientali delizie sulle quali primeggiavano purtroppo l'aglio e la cipolla. Tale coppia, scelta e condimento di vivante, sono fatti apposta per stimolare la sete di cui provvedono le ben fornite cantine, che, non più contente del prodotto paesano, già accolgono una ricca varietà di vini italiani e forestieri, cotti e crudi. Cuocevano, per conservarlo più a lungo, il vin greco di Malvasia, venuto di Candia, che solevano condire con aromi. Fra gli italiani era famoso un certo vino di Piacenza che nessuno più conosce, seppure non proveniva dai colli di Voghera o di Stradella, e del quale facevano grande incetta anche le cantine francesi. Erano gustati assai i vini di Toscana e di Sicilia, e fra i piemontesi il Nebbiolo e il Caluso. Ma a leggere i novellieri non pare che presso di noi le copiose e robuste bevute degenerassero, o era caso raro, in quelle brutali cotte di che menavano vanto i signori di Francia e di Allemagna. I raramente italiani parlano raramente di gente briaca, né si sarebbero astenuti dal farlo, quando ne avessero trovato frequente argomento nella vita del tempo loro. La tovaglia della tavola usava larghissima e pendente fin quasi a terra, perché i lembi cadenti facevano l'ufficio del tovagliolo, che ancora non costumava, e da quelli si forbivano i commensali. Sempre a cominciare e al finire del pranzo era data l'acqua alle mani, acque profumate, di solito alla rosa, e di profumi facevano poi grande abuso in ogni momento della giornata. Innanzi di portare in tavola un piatto, la sospettosa vigilanza dei castellani voleva che se ne facessero palesi assaggi, paurosi come essi erano di veleno, e usavano pure tenere sulla tavola specifici amuleti contro l'azione dei veleni. Il Cibraio scrive che nell'inventario delle gioie di Carlo I, duca di Savoia, e qui correva l'anno 1480, sono registrate delle frasi, ed aggiunge che forse era destinata allo stesso ufficio o in altro modo era tenuta in conto di amuleto, una pietra nera crapaudina, ed era compresa nello stesso inventario. Dopo il pranzo, che era protratto quanto più lungamente si poteva, il signore faceva quella siesta, che fu balza per i novellini. I fanciulli, dopo alcun tempo dato ad esercizio fisici, riparavano poi col pedaggio nella libreria, dove erano caso raro librerie, o nella stanza data agli studi. Si trovano ancora in parecchi castelli certe stanzette all'ultimo piano, recanti sui muri, segnate in rosso, le figure elementari della geometria, con scritture che datano certamente del secolo XV. La castellana e le figliuole riparavano nelle camere loro e attendevano, nella speranza di qualche visita, ad addornarsi. O forse in quell'ora le giovinette, aggirandosi in nozze per la casa, confidavano alle nude muraglie della scala e dai corritoi i segreti movimenti del loro cuore, incidendovi motti, date, pensieri e sentenze amorose. O andavano rintracciando e rileggendo le sentenze scritte da altri e che erano come le lettere a loro recapito. Il castello di Sogne serba molte di tali scritte che ci danno a conoscere il nome e di una certa misura l'animo degli ospiti che vi dimorarono. Vi fu ospite un tale Escobar che segnò sulle pareti il proprio motto con la firma e la data. Vi passarono poi un tedesco, Wolf Schontoffler, e un francese, De Vatel, il quale fa precedere al proprio nome quelle parole sibilline. Un messere scrive, e nello stesso Escobar di poc'anzi tornatici una seconda volta. Non posseggo fortuna, ma non cerco fortuna. Onde a credere che l'avesse trovata o che si fosse rassegnato nel disperarne per sempre. E ancora l'Escobar sentenzia, palabras de pluma, lo viento le lieva. Poi vengono gli anonimi e i consigli igienici. Durante un periodo di 3 anni, a giudicare delle date, si direbbe che sia passato nella valle o sul castello un vento caldo, tutto impregnato di olezzi stimolanti, un vento snervatore e tentatore, soffiato dal demonio per scombujare l'animo delle castellane. Sui muri abbondano sentenze d'amore ripetute a sazietà, scritte sempre dalla stessa mano, mano femminile, mano padronale e signoresca, poiché ebbe agio di confidare a tutte le stanze del castello la piena dell'animo. Quella che si incontra più spesso dice «Omnia vincit amor», l'amore vince ogni cosa, sentenza che colma le distanze gerarchiche e afferma la assoluta sovranità del piccolo Dio. Un'altra dice «Non è amore ma dolore, l'amore della donna. Dolore a credere, di virtù resistente, se non che la resistenza poco dura e l'amore finisce veramente per vincere ogni cosa. Poiché l'anno appresso, la stessa mano scrive: grido di gioia spensierata, allegro ritornello di una canzone, forse malinconica. Infatti, in poco d'ora, l'idillio si chiude una elegia e l'angoscia esce in lamenti da ogni parte della casa con le scritte: in me turbatum est cor meum, in me turbato il mio cuore, e meror et dolor venorant super me, il pianto e il dolore vennero sopra di me, le quali si incontrano in ogni dove, sulla scala, negli anditi, nelle camere delle donne. Ma riprendiamo la nostra giornata. Quando capitavano delle visite o erano ospiti in casa, verso le due, tutti convenivano o nel giardino o nel parlatoio, e là si trattenevano confettando e bevendo. A questa specie di lunch erano rosoli, marmellate, bocche di dama, pasticci, uccelletti arrosto e le migliori frutta della stagione. La castellana apprestava canzonieri scelti ed ogni sorta di lodevoli strumenti, ed erano musiche e canti di madrigali fino all'ora della cena, che batteva fra le 4 e le 5 pomeridiane, ed era il maggior pasto della giornata. Delle cacce, delle cavalcate e di altri fastosi e festosi sollazzi non parlo, perché, come ho detto in principio, essi meno appartengono alla vita privata che alla pubblica, e perché troppo già furono e maestralmente descritti, e d'altra parte richiederebbero troppo lungo discorso. Basti dire che verso la fine del secolo troviamo le prime carrozze, o carrette come le chiama il bandello, ma erano poche, e non usavano certo che nelle città. Non avevano molle, ma portavano fregi ricchissimi e dorature, ed erano ricoperte di stoffe meravigliose. Le tiravano, a seconda dei casi, 2, 4, 6, 8 cavalli, dei quali i più pregiati erano i frisoni e i corsieri del regno di Napoli. Molti e vari erano i giochi da tavola, il tric-trac, gli scacchi, i dadi, le carte, che servivano al picchetto e all'omo, un gioco portato di Spagna, e i tarocchi, che non furono già, come si volle, inventati a svago del re Carlo VI di Francia, ma vennero dall'Oriente, e segno che un moderno, dottissimo, ma fantasioso negromante, Levi Paz Levi, ravvisa nelle figure del pazzo, del carro, della giustizia, della morte, del mondo, delle stelle, e via dicendo, e i segni cabalistici del libro di Salomone. Ma di tali giochi, l'eredità del fosco Medioevo e delizia poi della grossa nobiltà dei secoli XVII-XVIII, poco si diletta il nostro castellano. Egli preferisce il pallone o la più domestica partita alle bocce in cortile o su prato, con gli scudieri, col cappellano o col pedagogo. Già, non è a credere che quelle menti non provassero quel continuo bisogno di attività o di applicazione che agita le nostre. A furia di voler noi ammazzare il tempo si vendica e ci ammazza. Quelli lo lasciavano vivere e si ristoravano delle cercate fatiche fisiche, abbandonandosi a una specie di assopimento intellettuale. Agitate e pronte erano le menti nelle città e quelle dei fortissimi avventurieri che in quel secolo e nel seguente disfecero e crearono stati. Ma se da essi procede e da essi parla la storia, non si deve indurre che gli animi generali e gli ingegni dei signori somigliassero ai loro. Essi diedero la scalata alle signorie, poiché ne ebbero abbassato il prestigio. E la dapocaggine dei molti fu aggiunto argomento e giustificazione al prevalere dei pochi. Io, per me, credo che in tale dapoccaggine sia da cercare la ragione dei corrottissimi costumi femminili di quel tempo. Dalla decadenza romana a noi non si incontra altro periodo di così largo rilassamento morale. Nella religione poteva ormai fare argine allo sfrenarsi delle passioni. Al tempo del carnevale era lecito ai religiosi di rallegrarsi, onde i frati tra loro recitavano commedie e di qual fatta, e suonavano e cantavano ballando, e alle monache non si disdiceva quei giorni vestirsi da uomini con le berrette di velluto in testa, con le calze chiuse in gamba e con la spada in fianco. È davvero inconcepibile come in mezzo a tanto rinnovamento di studi e gentilezza di cultura le donne parlassero lo sboccato linguaggio che loro attribuiscono agli autori di commedie e novellieri. Il boccaccio è di gran lunga più riguardoso. Nelle scene dell'asca troviamo narrata da una donna, Amaranta, che con minutissimi particolari, la sconcia beffa fatta da un giovane ricco e nobile al suo pedagogo, essa è tale che nessun artificio di stile potrebbe farmi lecito di raccontare. È quella dell'asca, a sentirlo, era compagnia che sapeva di greco e di latino. Dicono, erano i più sinceri di noi, ma astrazion fatta della morale, la verecondia è più di una grazia che non una virtù, ed è grazia soprattutto di gente colta. Né Virgilio, né Orazio, né Catullo, né Ovidio, né lo stesso Giovenale potevano apprendere a quelle dame e a quei cavalieri somiglianti modi, onde è lecito sospettare che la vantata cultura fosse meno diffusa di quanto si crede. Sicché la gentilezza dei pochi nulla potesse contro la rozzezza dell'universale. Ed è certo poi che fra i meno colti era il mio signor Castellano, il quale, venuta la sera, si riduceva accanto al fuoco, in sonnacchioso silenzio, e le donne, fatte alcune lente danze al dubbio chiarore delle fumose lucerne, prima novellavano alquanto fra di loro, indi infilavano in cerchio Pater Noster e Ave Marie, e il capellano dava loro lo spunto. Poi i valletti mescevano al Signore il vino del sonno, e Madonna e Messere, ognuno dalla sua e in diversa e servile compagnia, andavano a letto. E a me non rimane che augurare tranquille notte a quei morti e gioconde giornate a quei vivi.